Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo quarto appuntamento con Storytel, viaggio nell'universo dei fumetti in compagnia di autori, personaggi e fan. I viaggi del sabato pomeriggio, tutti i sabati in diretta dalle 16.30 alle 17.30, mentre il tempo intorno a noi accenna a diventare primavera, poi si ritrae, poi ritorna di nuovo primavera. Oggi ci sono 21 gradi e con questa bella temperatura do il benvenuto in studio, qui a Radio Popolare, allo studio 2 di Via Loiaro, a Luigi Mignaco. Buongiorno Luigi.
Buongiorno a te, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Luigi ha fatto il consueto viaggio avventuroso attraverso la città per raggiungerci. Tutti i dettagli o li racconta oppure li racconterà in una storia. Chi lo sa, tutto può trasformarsi in una storia.
Non lo so, effettivamente la metropolitana e poi la 90 è stato un viaggio un viaggio multietnico, molto divertente. Ma io avevo l'ansia di arrivare in orario per gli ascoltatori.
In anticipo addirittura.
Ce l'ho fatta.
Eh sì, perché per chi non è di Milano, la 90-91, la filovia, è anche una sorta di laboratorio multietnico, un punto d'incontro che per ogni antropologo amatoriale può riservare momenti e spunti di interesse. A me qualche settimana fa a bordo della 90 è sparito il cellulare. E sono cose che capitano, però insomma la prossima volta starò più attento, adesso lo metto in tasca ben nascoste, ma non è questo il punto è che oggi con Luigi Mignaco parleremo naturalmente di fumetti e soprattutto del suo lavoro, perché Luigi Mignaco, che collabora con Sergio Bonelli editore ormai da quanti? 3 decenni?
Sono proprio 30 anni, perché sì, nell'85 ho bussato alle porte della Bonelli, ho cominciato a pubblicare 2 anni dopo. 30 anni fa ero lì.
Ecco, raccontaci proprio questo, Luigi. Cosa vuol dire bussare alle porte di un editore e riuscire a farsi aprire? Che cosa voleva dire quando negli anni 80 tu lo facesti? E soprattutto, perché ti venne in mente di fare proprio questa cosa?
Allora, io su questo ho un aneddoto che qualche volta ho già raccontato. Sergio Bonelli spesso raccontava che lui apriva la porta che lui apriva anche la porta della redazione a chi suonava il campanello, e a me è successo proprio questo. Io nell'85, da qualche annetto, ero uno sceneggiatore, diciamo, dilettante, avevo fatto storie per Topolino tramite un'agenzia, Staff di IF, avevo scritto storie per Lancio Story e avevo realizzato un graphic novel che si intitolava Detective senza nome per la rivista Oriente Express di Luigi Bernardi, che fu il primo lavoro firmato che io realizzai, disegnato da Massimo Rotundo, e Oriente Express era stato fondato da Luigi Bernardi, ma poi era stato rilevato come editore, era intervenuto Sergio Bonelli, che era diventato l'editore di questa rivista, che nel parco delle riviste d'autore dei primi anni 80 era quella che puntava sugli autori italiani e sugli autori d'avventura di vario genere, grazie proprio alla genialità di Luigi Bernardi, che era molto attento a tutti i nomi nuovi che apparivano nelle
edicole, affacciavano sulla scena.
Io avevo fatto pochissime cose, stavo collaborando con la Lancio e scrivevo storie di Topolino tramite un'agenzia, per cui insomma ero proprio e ho proposto a Luigi Bernardi questa storia, una storia hard boiled con un detective ammettiano più che chandleriano, e avevo avuto l'opportunità di scrivere questa storia disegnata da Massimo Rotundo, che poi io l'avevo conosciuto, sono stato a Roma, insomma è stata una cosa molto, l'abbiamo fatta insieme anche questa storia. E perciò quando Oriente Express ha chiuso e le altre collaborazioni che avevo con l'agenzia Staff di IF e con la Lancio si erano interrotte praticamente, o si stavano per interrompere, io mi sono deciso a provare a bussare alla porta della Bonelli, e tramite comunque Renato Cuirolo, che era il redattore che si occupava dell'Isola Trovata di Oriente Express, insomma, ho avuto questo contatto, diciamo una raccomandazione, in un certo senso ero già un loro collaboratore. Comunque l'aneddoto è che quando finalmente ho fissato l'appuntamento e ho preso il mio treno da Arquata Scrivia, dalla Val Borbera a Basso Piemonte per sbarcare a Milano e sono arrivato per la prima volta in via Buonarroti 38, mi ha aperto la porta un signore che aveva un viso a me non ignoto, cioè era qualcuno che io avevo già visto da qualche parte, no? Quel signore era Sergio Bonelli. Cioè io questa cosa l'ho realizzata dopo, tornando in ufficio e poi dopo impratichendomi con l'ambiente, con gli uffici eccetera, però comunque io sono la testimonianza vivente che Sergio Bonelli rispondeva anche, faceva anche l'usciere in casa editrice.
La cosa interessante di questi racconti è proprio questo aspetto, l'aspetto che a volte anche dietro a personaggi che hanno avuto una rilevanza basilare nel mondo della cultura italiana, e il fumetto ovviamente non è solo cultura ma anche intrattenimento, è tante cose tutte insieme e cose anche difficili, perché realizzarlo, rinnovarsi rimanendo nel solco della tradizione è sempre impegnativo. Poi uno come Sergio Bonelli ti veniva ad aprire la porta e così, perché in quel momento passava di lei, quindi perché non aprirla? È sempre stata, anche quando lo incontrai una decina d'anni fa, 11 anni fa, per una delle diverse interviste che mi rilasciò, lui mi disse che in fondo era una cosa di famiglia quella casa editrice, semplicemente lui era il capo e aveva sempre l'ultima decisione.
Sì, è vero, questo fatto che Sergio considerasse la casa editrice come la sua famiglia non era un modo di dire, come dire, non era un luogo comune, ecco, era veramente una cosa, un sentimento reale che in positivo e anche in negativo, perché poi dopo quando sei in famiglia ci sono anche i momenti che magari si litiga, ci sono le incomprensioni, ci sono le, insomma, ci sono tante cose, il bene e il male, però questa cosa è vera, è una famiglia molto allargata, se possiamo dire, perché ci sono i collaboratori della Sergio Bonelli Editore, sono tantissimi, però ecco, una cosa importante da dire è che Sergio ci manca individualmente e collettivamente, però la sua casa editrice, che porta il suo nome, ha ancora il suo spirito, è cambiata rispetto a quando c'era lui, ma non è cambiata nonostante lui, è cambiata perché il mondo è cambiato moltissimo, il mondo dell'editoria in questi ultimissimi anni. Però lo spirito di famiglia che c'è in Bonelli è ancora quello che c'era con Sergio, anche grazie a Davide e a tutti i direttori, i redattori, i collaboratori che sono rimasti quelli di prima.
Storitella, sabato pomeriggio dedicato a autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, dallo studio 2 di Radio Popolare. Luigi Mignacco, prima hai citato uno dei grandi scrittori di hard boiled americani, ovvero Hammett. Ci sono tre scuole di pensiero, ce ne sarebbero molte di più, però dei grandi classici, cioè Chandler, Spillane e Hammett. Secondo te a che cosa corrispondono poi gli appassionati che fanno il tuo mestiere in ognuna di queste scuole? Perché se tu hai detto Hammett, mi piacerebbe capire perché lui e non Spillane, che piaceva molto a Gianluigi Bonelli, oppure Chandler, che piace molto a Boselli, con cui ho parlato una volta per lo stile, il ritmo e tante altre cose. Quindi proviamo insieme a collegare la nostra conversazione anche questi tre nomi fondamentali della letteratura popolare contemporanea, ma uomini anche che avevano uno stile.
La domanda, bella domanda, come si dice quando uno ci deve pensare un po' su, perché effettivamente
prendi tempo.
No, effettivamente i tre autori sono i tre capostipiti dello stesso genere, ma sono anche molto diversi tra loro, perché Hammett, che è stato il primo, era anche quello con lo stile più, cioè è quello che ha fatto veramente Detective, no? E ha collaborato con, è un personaggio che ha un mito che va anche oltre il suo grande valore letterario, che era quello di essere sostanzialmente un Hemingway della letteratura popolare, con quello stile secco e con quella ricerca della realtà, quella ricerca di raccontare le cose come sono. Poi dopo i personaggi che ha inventato sono diventati cioè Sam Spade è diventato il prototipo del detective privato, ma lui l'ha inventato in un romanzo, forse in qualche racconto. E c'era anche poi il Continental Hop, che era un personaggio senza nome, da cui è poi venuto il mio personaggino di fumetti di quella storia, l'idea di giocare sul fatto che il detective non avesse un nome, ma in realtà era senza nome perché voleva dire che era un mestiere qualsiasi, che era un personaggio un po' qualsiasi, che poteva raccontare tante storie, ma erano storie vere. Cioè lui è proprio, era l'autore più realistico di questo mazzo. Chandler è il più letterario, è quello che ha fatto diventare il hard boiled, l'ha fatto diventare un genere anche con una ricerca linguistica, con una e con un approfondimento dei personaggi, delle emozioni, eccetera, che insomma il cinema noir nasce da Chandler, che ha fatto anche delle belle cose per il cinema, ma che soprattutto ha proprio influenzato quell'epoca, e poi ha scritto quella forse decina di romanzi, che poi dopo lui tra l'altro scriveva romanzi, era un lavoro continuo il suo, perché rielaborava storie che aveva già scritto come racconti, no? Proprio perché aveva una grande ricerca di stile, una grande ricerca di costruire proprio la frase, di costruire il testo letterario. E Spillane è il più pirotecnico, il più no? Sicuramente il fatto che il nostro capostipite Gianluigi Bonelli si sia ispirato a Spillane fa capire la novità che ha portato nel fumetto in Italia lui nel dopoguerra, e fa capire anche perché Tex, dopo 70 anni quasi, no? è ancora un personaggio attualissimo, popolarissimo e giovane, diciamo tra virgolette, ma mica tanto.
Si mantiene bene.
Si mantiene bene. Sì.
A volte sembra il più giovane del gruppo, anche perché gli altri, beh, Kit Carson per forza di cose ha qualche annetto in più di lui, anche se secondo me nel corso del tempo, come lettore lo dico, Kit Carson ha sviluppato sempre di più una presenza che sta tra l'ironico e il filosofico, cioè è sempre possibile aggiungere qualcosa a questo personaggio, che a quanto pare è uno dei più amati del quartetto, oltre a Tiger Jack e a Kit Wheeler. Kit Carson è sempre quello che emerge sotto una luce molto bella e molto, molto piacevole anche.
Beh, questa è la cosa che fa proprio parte dello stile di Papà Bonelli, cioè il fatto anche che Tex è un personaggio singolo, cioè è un eroe, ma non è un eroe solitario. Il fatto di mettergli accanto, lui amava moltissimo i moschettieri, amava insomma queste storie anche un po' collettive, Dumas, eccetera. E questo tra l'altro è una cosa che hai citato Mauro Boselli, lui a lui piace fare non solo in Tex, anche in Dampier ci sono, oltre a Dampier, gli altri personaggi che sono non soltanto i suoi due pards, come alle volte li chiama, ma anche una marea di altri amici, nemici, collaboratori, eccetera, che hanno ognuno la sua storia, ognuno il suo. E questo, insomma, la ricchezza romanzesca che Gianluigi Bonelli ha anche trasferito a Mauro Boselli è quella di fare storie con tanti personaggi che dialogano fra loro e che hanno aspetti diversi, e perciò il lettore si identifica in molte cose. Ecco, a me è simpatico per esempio Tiger.
Ma a proposito di questo, Luigi Mignacco, scrivere una sceneggiatura, che è il tuo mestiere, soggettista e sceneggiatore, e tenere sotto controllo tanti personaggi, è una cosa complessa? È una cosa che tutti possono fare? O c'è chi magari ha uno stile che tende verso un numero ristretto di personaggi affinché tutto quanto penda sulla storia? C'è chi invece riesce a fare delle storie corali perfettamente equilibrate? Ma quella, la domanda, anche se si sta allungando, sta diventando una sorta di dissertazione, ma è molto complesso gestire tanti personaggi, o anche lì la tecnica può aiutare?
Ma può essere sicuramente, non voglio dire che è una cosa facile, assolutamente, ma può risultare più semplice di quello che sembra, nel senso che i personaggi sono tanti e poi alla fine il personaggio è uno. Allora, Sergio Bonelli per esempio aveva una ricetta completamente diversa da quella di suo padre, cioè lui preferiva concentrarsi sull'eroe e le storie di Mister No e anche di Zagor, dove c'è il grande apporto di Chico, però sono comunque storie che, seguendo anche un po' lo schema di Chandler, che è lo schema picaresco, seguono l'eroe, cioè c'è un eroe che fa determinate cose, incontra altri personaggi, ha delle avventure, delle disavventure, cerca qualcosa, si sposta da un posto all'altro, e come nelle storie di Philip Marlowe, anche nelle storie di Zagor e di Mister No, il faro è puntato sull'eroe. Ci sono altre storie, e anche in quelle di Tex effettivamente si segue principalmente Tex, no? Diciamo che Gianluigi Bonelli aveva più una polifonia, no? E Sergio, che pure invece amava molto fare dialogare i suoi personaggi con altri ed era un grande dialoghista, però mette sempre al centro l'eroe e le cose che gli succedono. Noi che abbiamo uno stile più moderno, che anche siamo anche spettatori di serie televisive, siamo lettori magari di romanzi anche popolari, ma ormai con una struttura più complessa, molte voci eccetera, si vede da personaggi come Dylan Dog e come quelli che sono venuti dopo, ma anche come Martin Mister, tendiamo a seguire non soltanto l'eroe ma anche a far vedere l'avversario, a far vedere personaggi apparentemente minori, a seguire il destino un po' di tutti i personaggi. Però il segreto è quello che in ogni personaggio c'è una parte di noi come autori ma anche di noi come lettori, per cui ci sta il buono, ci sta il cattivo, ci sta l'eroe, ci sta la vittima, dentro di noi, voglio dire. Seguire le molte sfaccettature dei personaggi che sono in una storia sono anche le molte sfaccettature del nostro carattere di autori ma anche di lettori.
Umberto Eco qualche anno fa, penso una trentina di anni fa o poco meno, parlò proprio della figura del lettore e disse: per ogni scrittore si aprono due strade davanti, immaginare un lettore ideale e immaginare un lettore empirico. Il lettore ideale è quello che fa quello che vuoi tu, quindi tu scrivi una storia, da un certo punto c'è una battuta, il lettore ideale ride, oppure c'è una scena struggente, lui piange. Il lettore empirico non necessariamente reagirà come vuoi tu. Il lettore empirico è quello che cerca un'esperienza che sia assimilabile al suo stato d'animo in una storia, quindi non sai come andrà a finire. Quando tu scrivi, Luigi Mignacco, immagini un lettore ideale, un lettore empirico o un mostro che assume entrambe le caratteristiche?
Devo dire che l'esperienza della scrittura porta di più al lettore empirico che non al lettore ideale, nel senso che non è così facile a comando, cioè se io scrivo una battuta che dovrebbe far ridere, chiaramente cerco di essere spiritoso, provo e riprovo la battuta, non posso magari provarla con i miei lettori con cui mi sta accanto, perché però si cerca di avere un effetto, però cercare soltanto l'effetto porterebbe a una cosa artificiosa, cioè si segue di più la storia, quello che succede in questa storia, e si scopre che questo può essere un momento divertente o che questo è un momento drammatico. Cioè ci sono cose che i personaggi e lo sviluppo della storia portano da sé. Lo scrittore deve saper interpretare il momento della storia esattamente come il lettore. Poi, tra l'altro, sempre parlando di lettori empirici, noi adesso il lettore empirico ce l'abbiamo in diretta praticamente, perché con i social eccetera, quando fai una storia sai subito se è piaciuta, se non è piaciuta eccetera, con tutte le cautele del caso, perché comunque poi quelli che scrivono non rappresentano necessariamente tutti quelli che leggono, però comunque il vero segreto è quello che quello che si può fare è che chi scrive deve scrivere per se stesso, cioè nel senso di cercare di divertirsi, di spaventarsi, di appassionarsi a quello che succede nella storia, sperando che questa cosa succeda anche ai suoi lettori.
Senti Luigi, dopo questa risposta esauriente e molto interessante, e di cui ti ringrazio, vorrei portarti a fare quattro passi. Adesso non è che ce ne andiamo di nuovo in giro, stiamo tranquilli in studio, ma volevo farti ascoltare un brano che parla di stivali.
You keep saying you got something for me.
Storitella, 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 sabato pomeriggio. No, questo non era Luigi Mignacco, ospite di oggi, ma chi erano? Chi erano questi mattacchioni che cantavano insieme a noi? Era un gruppo che fa parte, insieme anche a Nancy Sinatra, della colonna sonora di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, ed era il brano Surfing Bird che ci riportava negli anni 60. Quegli anni 60 dove non eravamo ancora nati, no, eravamo già nati, vero, lui, vero Luigi Mignacco, eravamo già nati.
C'ero.
E, c'ero, e magari leggevi già fumetti.
Sì, sì, io ho cominciato dal Corriere dei Piccoli, anzi, prima leggevo le storie di Superman e Batman.
Della, che era già,
era,
aspetta,
era Mondadori, no, Mondadori.
Era Mondadori, perché sì. Io me lo ricordo, editrice Cenisio negli anni 70.
No,
i primi.
Però sì, insomma, leggevo soprattutto il Corriere dei Piccoli, è stato il mio grande... E poi Corriere dei Ragazzi.
Certo. Senti, prima abbiamo citato nel titolo della canzone These Boots Are Made For Walking di Nancy Sinatra, gli stivali, a proposito del camminare. E io direi, cominciamo a parlare di personaggi, perché Luigi Mignacco, oltre ad avere questa eccezionale eloquenza che ci permette di capire, di entrare nella dinamica del lavoro di sceneggiatore, è uno sceneggiatore, soprattutto è estremamente eclettico e versatile, cioè non si ferma davanti a niente. Cosa significa? Che ha scritto per tantissimi personaggi, diciamoli, partendo da quello che cammina sempre, perché nelle sue storie non ci sono cavalli.
Ah, quello che cammina sempre è Zagor, che però non è stato il primo che ho scritto, perché io ho cominciato con Mr. No, tra i personaggi bonelliani. Ho cominciato con Mr. No, con Dylan Dog, Martin Mister, Nick Ryder, ho scritto anche, ho scritto una storiellina di Nathan Never e Legs, ma era proprio una storia che nessuno ricorda perché era in un amico treno, un supplemento delle
me la ricordo, sì, è vero, ricordo anche, c'erano anche delle storie bizzarre di Martin Mister legate ai treni, con l'ironia di Castelli abbinata al disegno di Cavazzano, c'erano delle follie.
Sì, sì, c'erano storie, e io ho fatto un ciclo di bidi storie che era una specie di Se una notte d'inverno un viaggiatore, in cui c'era un lettore bonelliano che, insomma, mischiamo un po' i personaggi con la realtà. E ho scritto Legs.
Poi Dampir.
Ho scritto il personaggio di Robinson Hart, che è un viaggiatore nel tempo su Zona X, seconda metà anni 90. Ho scritto Saguaro, più di recente. Adesso non vorrei dimenticare qualcosa per arrivare alle storie e a Tropical Blues.
Esatto, perché il tema di oggi cercava di riassumere, anche se poi sarebbe diventato troppo lungo mettere tutti i riferimenti geografici, alcuni dei riferimenti geografici abbinati ai personaggi, e quindi era da Manaus, cioè Mr. No, ai tropici di Tropical Blues, passando per Londra, ovvero la casa, la città in cui vive Dylan Dog. Ma ovviamente si può aggiungere Darkwood, si può aggiungere l'Europa dell'Est di Dampir, anche se lui è abbastanza
Praga.
Itinerante, sì,
no,
esatto, Praga.
Mondo, sì.
E così via. E io direi proprio questo, partiamo allora dal recente, cioè andiamo sui tropici. Come è nata l'idea di Tropical Blues? Come è nata l'idea di questa miniserie che ti ha permesso proprio di dare forma a un mondo che non nasceva da personaggi creati da altri, ma era proprio una tua creazione?
Ma è nata dalla suggestione di Ugo Pratt, che io considero il più grande autore di fumetti della storia, e un po' la voglia di riprovare le emozioni che ho provato leggendo La ballata del mare salato sul Corriere dei Piccoli da ragazzo, e poi rileggendola in vari volumi, varie edizioni, eccetera, quando da fumetto d'avventura per ragazzi è diventata un romanzo a fumetti, che è il modo con cui oggi noi leggiamo i fumetti. E però, più che riscrivere quella storia, che sarebbe stato impossibile, sono partito da uno spunto di cronaca reale degli anni 60, che forse, chissà, potrebbe anche aver ispirato Pratt, che è quello della misteriosa sparizione di Michael Rockefeller, l'erede della dinastia Rockefeller, il figlio del governatore di New York, vicepresidente, eccetera, che era un esperto di arte primitiva, un antropologo, e che sparì misteriosamente al largo della Nuova Guinea quando si tuffò a nuoto dal catamarano su cui lui viaggiava, che era stato rovesciato da un'onda anomala, e lui partì a nuoto per raggiungere la riva e poi sparì e non fu mai ritrovato. E siccome su quella costa vivevano delle tribù di cannibali, il sospetto è quello che lui sia finito nella pancia degli indigeni, insomma, in qualche modo.
È stato recepito completamente.
Comunque la storia mi aveva affascinato e su quella storia ho costruito un romanzo a fumetti che è stato disegnato da Marco Foderà, disegnatore che invece avevo incontrato sulle pagine di Saguaro e che è uscito in una miniserie la scorsa estate. Tra l'altro io e Marco non abbiamo fatto morire i personaggi, ma pian piano stiamo scrivendo un'altra storia in cui gli stessi personaggi ritornano, e i personaggi sono un detective ammettiano o chandleriano, però siccome siamo negli anni 20 era più ammettiano che chandleriano, che viene incaricato dalla famiglia di andare alla ricerca del ragazzo scomparso, e il marinaio, un marinaio tedesco, perché nella Nuova Guinea c'era stata una di quelle avventure della prima guerra mondiale di una praticamente una pattuglia, una squadra di tedeschi che non si sono arresi alla fine della guerra nel 18, ma hanno continuato per un anno a combattere contro gli inglesi nelle foreste della Nuova Guinea con i loro ascari indigeni. Insomma, una storia d'avventura classica che è stata molto apprezzata dai lettori e che anche nel suo aspetto tradizionale, di storia tradizionale, ma che cerca di restituire il respiro dell'avventura.
Ecco, non è esattamente tropicale la musica di Cole Cheddar, però ci porta un po' tra Messico, Brasile. Uno di quei percussionisti che negli anni 60 contribuì a ampliare il linguaggio del jazz, aggiungendoci degli elementi che erano quelli della sua cultura, quella sudamericana. Così come chi scrive continua a informarsi, a documentarsi, anche chi disegna continua a guardarsi intorno, perché la cultura è una cultura in genere, la cultura è dinamica, quindi è fatta di informazioni che vengono raccolte dinamicamente e, nonostante le fatiche del quotidiano, che uno cerca di trattenere in modo da trasformarle poi in qualcos'altro. Ma a Luigi Mignacco, che oggi è ospite di Storytella qui alla Radio Popolare, volevo chiedere un'altra cosa, partendo da ciò che ci raccontava prima, per esempio il rapporto con i disegnatori. Stan Lee, quello della Marvel, ha sempre dipinto una realtà che in verità non esisteva, così come la dipingeva lui. Lo chiamava il bullpen, cioè gli uffici della Marvel pieni di gente che scriveva, disegnava, però stavano tutti a casa perché non potevano stare. Cosa ci stavano a fare? Qualcuno come Jack Kirby passava molto tempo lì, ma anche perché lavorava 18 ore al giorno e quindi preferiva a un certo punto a casa dormire e basta. Ma la maggior parte degli altri, come Steve Ditko, questi disegnatori, stavano per conto loro. Però Stan Lee dipingeva questa immagine di questo posto dove c'era fermento creativo e tutti lavoravano gomito a gomito, che voleva dire tirarsi delle gran mazzate, a pensarci bene. Allora, Luigi Mignacco, che tipo di relazione ha uno scrittore di fumetti come te con un disegnatore? Vi sentite al telefono, a volte vi incontrate? Come si sviluppa il lavoro?
Beh, il lavoro è organizzato in modo che sia molto meno necessario vedersi di quanto non si pensa. In realtà poi ci sono situazioni e ci sono coppie di autori che vivono gomito a gomito e che le cose le inventano anche abbastanza insieme, eccetera. E questo è sempre necessario, avere un feedback tra autore tra sceneggiatore e disegnatore, perché poi l'autore sono entrambi, se vogliamo. Ma in realtà nel fumetto, come il fumetto Bonelli, ma anche come il fumetto Marvel, il fumetto ma anche come i fumetti francesi di Pilot o cose del genere, o Metal Hurlant o cose del genere, c'è un'organizzazione per cui prima viene scritta la storia viene pensata, viene scritta, viene sceneggiata, cioè viene suddivisa in disegni, praticamente ogni disegno, una storia a fumetti è fatta di tante vignette in sequenza, in ogni vignetta c'è un momento tac fotografato e fermato che, messo accanto al momento successivo, crea l'azione, crea il movimento, e in questo momento congelato, che poi non è così congelato perché dentro una vignetta c'è anche un tempo di lettura che permette di far succedere magari far durare una cosa mentre si legge, e nella vignetta poi ci sono i balloon, ci sono i dialoghi, le didascalie, eccetera. Lo sceneggiatore progetta la storia vignetta per vignetta, per cui descrive primo piano di Dylan Dog che urla, no? Poi panoramica in cui si vede che Dylan Dog è in cima a una scala di 3 metri e lui, che ha le vertigini, è terrorizzato come se fosse in cima a un grattacielo senza rete.
Come scrivere un film.
È come scrivere un film, con in più il fatto che lo sceneggiatore di fumetti fa già il montaggio, ma il disegnatore fa la scenografia, sceglie i costumi, dà il volto agli attori, li fa recitare, perché lo sceneggiatore scrive i dialoghi e deve fare in modo che siano dei dialoghi vivi, ma il disegnatore è quello che dà espressione ai volti, è quello che dà espressione anche ai movimenti, perché si recita anche con il movimento corporeo, con l'inquadratura e così via. Lo sceneggiatore cerca di dare delle indicazioni anche delle inquadrature, cosa si vede, cosa non si vede, e di spiegare quello che succede in modo verosimile, cioè chiedendo delle cose che possono succedere nella realtà e che possono essere disegnate comunque, ma è il disegnatore quello che interpreta questa cosa. L'ideale è sapere chi disegnerà una storia e magari anche poter avere un sentirsi, eccetera, cosa che poi succede quando la storia si comincia a realizzare, perché ci si sente per telefono, ci si mandano le mail, adesso i disegnatori mandano anche le pagine già disegnate, allora gli si può dire sì, mi sembra giusto, oppure guarda che io lo farei in un altro modo, eccetera eccetera. Comunque, quello che, per tornare al discorso iniziale, la redazione della Bonelli, come la redazione della Marvel, non è la redazione di un giornale in cui i fumetti nascono in diretta, perché gli autori stanno quasi tutti a casa, e quelli che sono in ufficio, che ci sono anche disegnatori, redattori, sceneggiatori, eccetera, però si devono occupare più della pubblicazione delle storie che non della loro realizzazione, per cui si occupano dell'impaginazione, della revisione, che è importantissima e che è costante, perché il fumetto è anche un'opera collettiva in cui bisogna coordinare non soltanto lo sceneggiatore e il disegnatore, ma anche l'aspetto proprio editoriale, cioè ci sono delle cose che vengono cambiate, ma vengono cambiate perché è passato del tempo da quando sono state scritte e disegnate, vengono cambiate perché per armonizzare le cose e per tutta una serie di necessità che fanno del fumetto un'opera collettiva, in sostanza.
Prima, Luigi, abbiamo parlato della sceneggiatura e del taglio cinematografico che hanno le sceneggiature, in cui viene descritto tutto in questo progetto editoriale in cui si scrive la storia e poi il disegnatore la sviluppa. Ci sono stati dei compositori di colonne sonore che hanno contribuito alle sceneggiature cinematografiche in maniera così profonda da creare quasi una sceneggiatura sonora per i film. Un caso è quello di Paris, Texas, di Wim Wenders, con la musica di Ry Cooder, che se tu stacchi dal film comunque racconta una storia. Allora volevo ascoltare insieme a te e insieme a chi ci sta ascoltando un brano di Ry Cooder più recente, perché lui è sempre stato molto attento a unire le culture musicali Texas, Messico, Tex-Mex e altre cose. Ha lanciato Buena Vista Social Club, cioè li ha fatti conoscere al mondo, e ha fatto un disco qualche anno fa registrato dal vivo che si intitolava Corridos Famosos.
Thank you.
questo brano di Ray Cooder iniziava con lunghi applausi a Ray Cooder, che faremmo anche noi, o che faremo la prima occasione che avremo di ascoltarlo dal vivo. Adesso parliamo di qualcosa che riguarda un po' di cose da leggere in questo periodo. Chiediamo a Luigi Mignacco, di ospite oggi a Storytella, di darci qualche indicazione di lettura.
Ah, indicazione di lettura? Beh, una...
Puoi essere di parte, se vuoi.
Posso essere di parte. Una cosa che io sto rileggendo in questo momento è Il Tempio dei Maya di Mister No, ripubblicato in volume dalla Sergio Bonelli Editore, in un bel volume a colori. E proprio parlando di musica, pensavo che questa, a parte il piacere di rileggere questa avventura di Sergio Bonelli e Roberto Diso, che è stato una delle uno dei fondamenti di Mister No, ma questa storia ha anche una colonna sonora, perché c'è il personaggio di Dana Winter, il cantante jazz amico, che in questa storia diventa amico di Mister No, che canta le canzoni preferite da Sergio Bonelli, le canzoni jazz preferite o blues preferite da lui, per esempio. Per cui è una e poi la storia ha un ritmo, no? Ha un ritmo che è il ritmo dell'Amazzonia, un ritmo più lento rispetto a quello a cui siamo abituati anche con i fumetti di oggi, che però è piacevole ritrovare in un fumetto, cioè è piacevole che ci vogliano diverse pagine perché succeda qualcosa, perché è un po' il ritmo del grande fiume, il ritmo dell'attraversare a piedi la foresta, il ritmo del sorvolarla con un Piper che può fare 135-140 miglia orarie, non di più, per cui va più veloce sempre della nostra macchina in autostrada, però è un aereo, no? E per cui questa riscoperta della lentezza, insomma, il ritmo nel fumetto è importante.
Ma anche la musica. Infatti tu qualche anno fa scrivesti una storia di Dylan Dog che si intitolava Trash Island, in cui di musica ne citavi parecchi. Allora chiedo a te di farci tornare in mente un po' di quegli autori o musicisti che in questa storia in qualche modo facevano capolino, come si diceva una volta.
Beh, questa storia c'è un personaggio che è il proprietario di una nave, che è praticamente un vecchio musicista degli anni 60, no? E io avevo messo delle canzoni, avevo messo Yellow Submarine, Stairway to Heaven e poi Light My Fire.
Ok, quindi Fire. Beatles, Led Zeppelin e Doors.
Sì, erano i suoi...
Abbiamo un bel viaggio nella psichedelia. Ecco. In effetti la storia era abbastanza psichedelica.
La storia era abbastanza folle, no? E poi c'erano anche altre citazioni che alla fine i personaggi erano personaggi psichedelici, era una storia tutta piena di... Ma io ho fatto anche un'altra storia di recente uscita nel maxi di Landog, in cui c'era un tema musicale che era dei Emerson, Lake and Palmer, Pictures of an Exhibition.
At an Exhibition,
da Mussorgsky, sì. Perché c'era il fatto che è una storia sulla musica classica, praticamente, in cui c'è una banda di, diciamo, zombie, che poi in realtà sono un'orchestra, no? Un'orchestra che sono stati massacrati in un attentato, che ritornano, grazie alla forza della musica, ritornano come zombie, e perciò questo tema musicale che è sotto alla storia e che io avevo fatto mettere proprio il pentagramma con la musica, no? E Dylan poi si accorge che è quella canzone, perché la canzone ha avuto anche una versione rock da parte di Emerson, Lake and Palmer.
Emerson, Lake and Palmer. Keith Emerson ci ha lasciati proprio qualche settimana fa, povero Keith Emerson, uno dei tastieristi rock. Il tastierista rock è una figura un po' anomala, perché di solito sono i chitarristi rock, invece lui è riuscito a non solo a sancire la figura di tastierista rock insieme ad altri come Rick Wakeman degli Yes, ma anche a unire la musica popolare rock alla musica classica colta, quindi Mussorgsky, Aaron Copland. Lui ha fatto questo grande lavoro di divulgazione. A qualcuno sembrava didascalico, invece io sempre l'ho trovato molto, molto efficace e affascinante. Tornando al tema dell'isola, invece, dell'isola Trash, questo gruppo di personaggi che sembravano un po' un gruppo in tour a cui succedono delle cose che non necessariamente succedono a un gruppo rock che va in tour, vorrei collegarmi attraverso questa un brano che ti faccio sentire di una band norvegese, si chiama Motorpsycho, che citano Lewis Carroll. Il brano si intitola Neverland, quindi passiamo dall'isola trash all'isola che non c'è.
Che non c'è, certo.
E i Motorpsycho sono molto interessanti perché anche loro, come tanti, tanti gruppi validi, non sono interessati solo all'aspetto commerciale della musica, ma a cercare, quindi a volte vanno indietro nel tempo e i risultati li portano proprio a esplorare in maniera azzeccata la psichedelia degli anni 60. Storitella, in questo caso il lato morbido, non solo di personaggi, autori e fan del mondo dei fumetti, ma anche della musica. I Motorpsycho, molto versatili, in questo caso abbastanza facile, di buon approccio, i fuori onda c'era, l'ho visto benissimo con i miei occhi, c'era Luigi Mignacco che stava quasi ballando come in certi film psichedelici degli anni 60, quando i ballerini e la musica non erano sempre stati ripresi insieme, quindi sembrava stessero ballando qualcosa. No, sto scherzando, ma ricordi il telefilm UFO?
Ah sì, certo, sì.
Che è stata una delle cose fondamentali della nostra infanzia e preadolescenza. Esatto, c'era una puntata in cui Foster, il colonnello Foster, beveva qualcosa di sbagliato e tutta la sua visione delle cose diventava psichedelica. A un certo punto gli mettevano anche la tuta da alieno, con quel liquido nero che copriva tutto quanto. È una puntata davvero particolare, molto British. Oggi abbiamo parlato a Storitella con Luigi Mignacco, che ci ha raccontato tante cose del suo mestiere, delle sue letture, dei suoi riferimenti culturali, di cose che sarebbe bello leggere o rileggere anche, o nel caso di Mister No, che stanno per tornare, che quindi io ho un ricordo molto bello legato a Mister No. Estate 1975, con uno zio che purtroppo non è più tra noi, andammo all'edicola e io vidi questo fumetto numero uno, con un signore in copertina, un giubbotto di pelle però strappato su una manica, con una mano in una liana e i piedi a mollo, e disse: deve essere una cosa bellissima, e lo comprai. Lessi il primo numero di Mister No e dissi: è fantastico, quest'uomo che prendeva a calci il suo aereo, che si pestava con altri, tutti ubriachi a Manaus, posto, io avevo 9 anni all'epoca, di cui non sapevo assolutamente nulla, se non che sembrava in provincia di Bari, come suon Manaus, invece non era così.
Sì.
Però un grande personaggio, è stato davvero uno di quei personaggi che ha cambiato il modo di raccontare le cose, rimanendo anche quasi nel solco biografico, perché comunque nasceva da un ricordo preciso di Sergio.
Sì, era il personaggio autobiografico di Sergio, ed è un personaggio che ha costruito anche una propria autobiografia, perché poi Sergio, oltre a raccontare le storie al presente di Mister No nell'Amazzonia degli anni 50, che sembrava anche un po' l'Amazzonia degli anni 70, andava avanti e indietro tra l'Amazzonia e Milano, forse in quell'epoca, e raccontava delle storie vissute da lui, cioè raccontava delle emozioni che aveva provato lui, delle cose, dei dettagli reali sulla vita a quelle latitudini che aveva provato lui. Però il personaggio, lui gli ha dato anche una biografia, e questa biografia poi si è arricchita con altre storie scritte da me, scritte da altri, e ha finito per formare una biografia coerente, che io ho avuto la fortuna e l'onore di raccontare in questo volume uscito sul magazine Avventura nello scorso settembre, Mister No come un romanzo, in cui ho messo in fila le storie che raccontavano il passato di Mister No, in parte le ho riassunte in una forma romanzesca un po' chandleriana, se vogliamo, o ammettiana, che però era anche quella in cui la voce con cui il Mister No di Sergio Bonelli e mio e di altri raccontava questa propria vita. E insomma, è un personaggio che per noi è un personaggio reale, no? Anche se è nella nostra fantasia.
Grazie a Luigi Mignacco, che oggi è stato ospite di Storitella, autori, personaggi FN nell'universo dei fumetti. Il fine settimana è in pieno svolgimento, c'è chi riposa, c'è chi lavora, c'è chi scrive, c'è chi va a caccia di idee. Grazie Luigi e alla prossima, ciao!
Ciao a tutti e niente, buon divertimento, buon sabato!
Ciao!
Giuda Ballerino, è finita Storitella. Viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Sergio Bonelli Editore vi aspetta sabato prossimo.